Durante la notte era girato il vento, da scirocco a tramontana, e aveva spazzato il cielo, ora di un azzurro terso e nitido come una pietra preziosa. Alba distolse lo sguardo e guardò in basso verso la collina. La lunga settimana di pioggia torrenziale, poco prima della vendemmia, aveva distrutto il loro futuro. I grappoli erano grumi rossastri, le viti erano piegate a terra. Canaloni simili alle unghiate di un drago solcavano le terrazze a secco. Trattenne a stento la voglia di urlare verso il cielo e strinse le mani a pugno, dando un profondo respiro. Piangere era inutile, come imprecare. Sentì un singhiozzo dietro di sé e si girò verso Betta. Era così pallida che Alba si sentì stringere il cuore e, avvicinatasi, abbracciò la sorella minore. Betta nascose il viso sulla spalla della sorella e mormorò: «È tutto distrutto, vero Alba?»
«Temo di sì». «E come faremo? Non abbiamo altro».
Alba le passò una mano sui capelli, ravviandoli. «Troverò una soluzione».
«Ho tanta paura, Alba».
«Ricostruiremo», esclamò la sorella maggiore. Non sapeva come, ma non si era mai arresa. «Ora rientriamo». E dolcemente la ricondusse dentro casa. La casa era ipotecata come la terra. Con parte del ricavato della vendemmia, lei doveva pagare la rata e il rimanente doveva servire per vivere fino all'anno seguente. Se quella maledetta pioggia fosse arrivata anche solo 2 settimane dopo, lei avrebbe potuto scalare parte del debito con la banca, invece tutti i suoi progetti erano finiti in fumo. Trattenne una risata amara. Altro che in fumo, erano finiti in melma, in fango. Come il fango che avevano usato per imbrattarle la porta di casa 2 anni prima. Qualcuno avrebbe gioito della sua rovina, qualcuno avrebbe detto che era un castigo divino. Vecchie beghine stupide e baciapile, che credevano in un dio vendicativo come loro. Allora era sopravvissuta. Sarebbe sopravvissuta ancora una volta. Avrebbe trovato il modo di mantenere Betta. «Puoi scaldare un po' della zuppa avanzata?» La sorella minore annuì. «Devo scendere in città».
«Ma la strada sarà ancora tutto fango», commentò Betta. «E sei interrotta?»
«Vado a piedi, non con il carretto. Ma non preoccuparti. Prima di sera sono di ritorno». Salì la scala che portava al piano superiore ed entrò nella camera che divideva con la sorella. Le altre 2 erano vuote. Lanciò una rapida occhiata alla porta della camera di Michele e distolse gli occhi. No. Non poteva contare su di lui, ma poteva agire con la sua stessa decisione. Fino al suo ritorno, se fosse tornato, era lei il capo di casa, anche se era solo una donna e così giovane. Prese dall'armadio il suo vestito buono. Era un po' logoro e un po' troppo pesante per la stagione, ma l'aria era fresca e nessuno si aspettava che lei vestisse bene come una signora. Solo suo padre l'aveva voluto. Suo padre stravedeva per lei. Era proprietario di un pezzo di terra, non un vero possidente, poco più di un contadino. Ma aveva voluto che la sua Alba ricevesse una buona educazione e vestisse bene. Con che risultato? I contadini la guardavano con sospetto e i possidenti la trattavano dall'alto in basso, tenendola a distanza. Sfilò il vestito nero di mezza lana e indossò quello buono. Prese la cuffia. Scese. E, restando in piedi, mangiò un po' di zuppa calda. Poi calzò la cuffia badando che coprisse bene i capelli. Mise sulle spalle lo scialle. Era pronta.
«Devo andare, Betta. Quando passo davanti alla casa di Nina, le dico che sei sola». «Non ho paura»,
le rispose Betta, cercando di sorridere. Alba le fece una carezza appena accennata e disse:
lo so, ma lo faccio per me,
così sono più tranquilla». La pioggia aveva fatto più danni del previsto anche nella piana. Il cento era uscito dagli argini, allagando orti e coltivazioni. Anche la strada in molti punti era franata. Alba arrivò in piazza San Michele, che era quasi mezzogiorno. Si sentiva stanca, accaldata. Probabilmente era anche sporca di fango. Eppure non poteva rimandare. Si fermò davanti al portone dei Viani e alzò il batacchio. Poco dopo si aprì la porticina ricavata nell'ampio portone.